Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can live to dancing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you.
Buongiorno e bentornati qui con me e con l'ospite di questa settimana a Golosi d'Arte. Siamo in zona gialla in questo momento e chissà quanto durerà. Siamo felici, però non possiamo ancora vederci più di tanto. Per fortuna, a volte la tecnologia, che io tanto non amo particolarmente, però ci viene in aiuto. Utilizzarla bene è sempre una cosa positiva, perché altrimenti non si potrebbero fare tante cose. Alle volte bisogna trovare anche la bellezza dove solitamente non la vediamo. E ho trovato una bellezza e ve l'ho portata. La bellezza di oggi è Lucrezia Buganè. Ciao Lucrezia!
Ciao a tutti, buongiorno.
Benvenuta qui con me in questa stanzetta di Zoom per dare un po' di idee nuove, pensieri nuovi, volti nuovi a questa trasmissione che si occupa ovviamente di arte in tutte le sue possibili mega varianti. Io ho portato qui Lucrezia perché io Lucrezia l'ho conosciuta tanti anni. Quanti anni fa ci siamo conosciute? Io insegnavo al liceo che lei frequentava, per cui è stata una mia allieva anche di teatro per quel periodo che sono stata appunto a insegnare al liceo artistico. Quindi già vi ho svelato che lei ha fatto il liceo artistico.
Esatto.
Come mai hai fatto il liceo artistico, Lucrezia? Come mai? Questa malsana idea.
Vero. No, in realtà diciamo che io avevo molto chiaro fin da piccola, fin da infante, quale fosse il mio percorso. Mi raccontano sempre di quando ero piccolina e già decantavo che volevo fare l'illustratrice, volevo fare i fumetti e tutto. Anzi, addirittura io dicevo che volevo fare la scrittrice illustratrice dei miei libri. Quindi proprio già quello, tac.
Precisissima.
Esatto. Poi ovviamente alcune cose sono cambiate in corso d'opera, quindi facciamo fare lo scrittore a chi è uno scrittore e io mi limito alla parte del disegno che è rimasta la mia grande passione. Diciamo che io ho sempre disegnato anche alla scuola materna, poi alle elementari, a ricreazione preferivo stare lì al mio banco, no? A fare pile di disegni con grande ansia da parte delle maestre che chiamavano i miei genitori spiegandogli questa cosa. Si aliena a disegnare, sta lì per i fatti suoi. Qua entriamo un po' in alcuni meccanismi anche pedagogici, dove ci sono anche varie scuole di pensiero, l'insegnante che dà più corda a questo tipo di slancio, quello che invece la prende con più preoccupazione perché preferisce che il bambino invece giochi con gli altri tutto il tempo. In ogni caso i miei genitori in questo sono stati, anzi in tutto sono stati veramente molto sensibili a quella che era la mia natura e il mio essere. Non mi hanno mai creato degli ostacoli, quindi la mia più grande fortuna è stata avere loro, che mi hanno accompagnata in questa strada. Ovviamente hanno visto in me anche una grande determinazione, perché ovviamente è un percorso che, insomma, ha molti, molti ostacoli, molte difficoltà, soprattutto in questo paese. Il percorso artistico in ogni sua branca, in ogni sua diramazione è estremamente ostico.
E osteggiato, quindi, direi anche a volte.
Esatto, anche dalla, banalmente dalla burocrazia, da una serie di meccanismi proprio tecnici, ecco. Quindi diciamo che mi hanno semplicemente chiesto i miei genitori, ma senza chiedermelo a parole ovviamente, mi hanno dimostrato di darmi slancio e di darmi terreno in cui sgambare, no? Seguendo la mia passione, la mia dedizione, ma richiedendo un impegno da parte mia, una costanza e una determinazione. E è stato questo poi il motivo per cui sono approdata al liceo artistico, perché io alle medie ho fatto la sperimentazione musicale, non esistendo sperimentazioni artistiche alle medie, perché c'è educazione artistica tra le materie, avevo comunque voglia di fare qualcosa di diverso, mi sono lanciata nel violino, che poi ho richiuso nella sua custodia alla fine dei tre anni, che ho depositato sull'armadio capendo che non era il mio percorso.
Scusa, mi viene da dire a volte che anche queste cose vengono a dirti dov'è la tua strada, no? In qualche modo.
Sì.
Tu provi il violino, cioè poi dici giustamente, ok, non è lui, quindi cerco meglio, no? Mi indirizzo meglio. La strada magari era più o meno verso quella zona, ma non era proprio lì.
Diciamo che era poi, secondo me, un modo per fare comunque qualcosa di diverso dalle classiche, dai classici percorsi di studio, delle medie, insomma, perché
esatto.
Ho sempre avuto molta curiosità di provare varie cose e quindi mi aveva intrigato questa sperimentazione musicale.
Dagli artisti, no, che intervisto, eccetera, mi accorgo che c'è sempre una sensazione di essere un po' diversi, un po' come non uguali, non omologati, no? E tu mi stai dicendo che a ricreazione stavi e disegnavi, mm-hmm. E invece di fare quello che tutti gli altri bambini, tra virgolette, devono fare,
certo.
Ti viene detto. Poi, d'altro canto, c'è una possibilità di una sperimentazione diversa, la faccio. Quindi tu hai sentito sempre dentro di te questa situazione di essere un po' diverso da come bisogna, tra virgolette, essere.
No, perché mi è venuto in mente questo pensiero che ebbi quando dovetti scegliere le scuole medie, perché tutti i miei compagni delle elementari andavano, per lo più quasi tutti andavano in un'altra scuola media, e io dissi proprio, no, io voglio andare in quell'altra là, dove non c'è nessuno che conosco, così conosco persone nuove. E in più c'è questa sperimentazione che mi interessa e faccio cose diverse. E mi è proprio venuto questo flash, non ne volevo più sapere niente dell'ambiente in cui mi ero trovata, ma per vari motivi, nel senso che in quanto femmina, diciamo che ti senti molto circoscritto in una serie di cose precostituite, no? Tu devi essere una bambina, quindi devi portare, adesso dico delle banalità, però la gonna, farti i codini, farti le trecce, vestirti di rosa. Pensa che una maestra parlò con mia madre perché io mi vestivo con i vestiti smessi da mio fratello, quindi le magliette da maschietto, il pantalone proprio sbragalone da maschio, mi piaceva così, te lo sceglievo io, non era mia mamma a impormelo. E poi volevo il taglio a scodella da Piccola Peste, perché era la mia ossessione, ero fanatica di quel film e io volevo il taglio a scodella, tra l'altro mia mamma lo odiava quel taglio di capelli. Me lo faceva fare solo perché io lo amavo la follia, quindi proprio massima libertà. Una volta decisi di mettere la gonna, non so perché, alle elementari, e le maestre parlarono con mia madre e le dissero: ma finalmente Lucrezia, la vediamo vestita da femminuccia, che bello, finalmente questa cosa, dai. Mai più messa la gonna alle elementari dopo questa cosa, proprio estrema libertà. Appunto, se tu bambina ritieni di volerti mettere i codini, la maglietta rosa col pizzo, benissimo, fallo, tranquilla, però Non ritengo neanche giusto che invece se vuoi essere una bambina che si vuole vestire da ragazzino, tirare con la fionda, con la salopetta nel bosco, non capisco neanche perché questa cosa debba essere vista in negativo.
Stavo pensando, pensa Lucrezia, se tu fossi stato invece un maschio e avessi voluto vestirti con i vestiti di tua sorella.
Esatto, esatto.
Lì sarebbe forse stato anche peggio, mi viene da
ancora
pensare.
Ancora peggio. Anche oggi, cioè, perché comunque...
Sì, sì.
Nel senso che molte cose, nonostante siano passati già molti anni, non sono cambiate molto. Quindi io mi ricordo questa sensazione di gabbia, data non solo dal contesto, ma anche dalle stesse persone, dai miei stessi compagni. Io mi ricordo che andavo d'accordo con i maschi, sostanzialmente, perché con loro giocavo ai giochi che piacevano anche a me. E mi ricordo proprio questo ostacolo dato da tutte le mie compagne, che avevano tutto un altro mondo intorno. E questo mi ha portato a non a scegliere l'omologazione, ma a scegliere di difendere la mia natura. E sono scelte, sono dovute anche al proprio carattere. E c'è chi tende magari a volersi uniformare per non sottostare al giudizio degli altri. E c'è chi invece dice, guarda, piuttosto sto da solo, ma almeno sono io. In tutte le mie moltitudini e anche in tutte le mie evoluzioni, perché magari uno cambia poi nel tempo, adesso le gonne le metto per esempio, poi è normale avere, no, dei cambiamenti, se no, insomma...
Certo, se no saremmo fermi.
Ancora, sì, all'età delle elementari non sarebbe una grande cosa. Sebbene per certe cose.
Sì, no, sul sebbene anch'io sono d'accordo, perché certe cose che hanno i bambini e non hanno più gli adulti, secondo me,
vero.
Io sono d'accordo con quella corrente di pensiero che dice che i bambini sono più grandi degli adulti in realtà,
vero,
ma grandi nel senso del hanno uno spazio del loro io più grande, e noi invece molte cose non, secondo me non riusciamo più a vederle, bisogna ritornare a pensare se come pensavamo quando eravamo piccoli, e sto parlando dei 3 anni, 4, e lì secondo me lì eravamo veramente, veramente più liberi. Dopodiché...
È vero, non c'erano le sovrastrutture anche della... che poi è giusto che ci siano, assolutamente, quindi non sto dicendo che non debbano esserci o che siano sbagliate, però... Dalla conoscenza data dallo studio, alla fine ci crea anche una serie di paletti, no, per il pensiero, ci incanala. È una cosa che ovviamente da bambino non hai, perché non hai tutte queste componenti, e hai anche una genuinità che ti consente proprio di avere uno sguardo sul mondo molto, molto diverso da quello che hai da adulto. E te ne accorgi quando parli con i bambini, non so, della scuola materna, e alcune frasi che dicono, alcuni disegni che fanno, sono illuminanti, rimani sconvolto veramente.
Io penso che lì hai accesso a dei mondi che dopo ti chiudi, per cui non hai solo... Qui adesso noi abbiamo un mondo da grandi, che è quello fatto come... che ha un senso che abbia certe sovrastrutture, secondo me non dovremmo ingabbiarci, cioè ci sono, però riuscire ad andare oltre. I bimbi ci vanno naturalmente, vanno in tanti di quei mondi, per loro è facile immaginare qualsiasi cosa. Per noi è già più difficile, già l'immaginazione è già più pip, schiacciatina, già più ridotta, già più tende a dover essere conforme, anche se non vuoi, perché è comunque così, perché da qualche parte comunque vedi, senti quel tipo di cosa, dopo vedi e senti solo quel tipo di cosa. Il bimbo no, vede ogni cosa di tutti i mondi, visibili e invisibili, secondo me, per cui io ho una stima dei bambini enorme, e anche penso siano come i gatti, siano nostri maestri. La mamma più protettiva che ho avuto è stata una gatta, e quando i miei genitori si arrabbiavano con me, lei si metteva davanti, un gatto, un gattino nero, che si metteva davanti ai miei genitori, li guardava malissimo e ringhiava. Gatto che non ringhiava mai, solo se qualcuno provava a dirmi qualcosa. Però no, non sono l'unica a pensare che i gatti abbiano questa cosa particolare. C'è Eckhart Tolle, non so se lo conosci, che è uno scienziato, quello che vuoi, insomma, diciamo un filosofo anche, che crede in una sua filosofia del potere dell'adesso, lui parla, no? Adesso io non, magari non sono d'accordo con tutto quello che dice, ma con questa frase sì, lui dice: ho avuto tanti maestri zen, i più dei quali erano gatti. Sono d'accordissimo. Ma sai perché anche ti dicevo questa cosa? Perché mi veniva da pensare, siccome vedo molti dei tuoi disegni, no? E vedo anche molte cose sulla natura che tu fai, questo mi ispira molto, poi diciamo la sento molto affine.
Ho un rapporto molto, molto stretto con gli elementi naturali, sia per quanto riguarda la loro estetica, quindi un discorso proprio formale di composizione, non a caso fra le correnti che preferisco ci sono quella Liberty, Art Deco, ma anche medievale, quindi le decorazioni medievali. E sia da un punto di vista più intimo e quindi di vagabondaggio nei boschi, di contatto con quelle che sono le bellezze. Tu hai fatto un intro a questa nostra conversazione che condivido moltissimo, ovvero bisogna trovare la bellezza sempre nella quotidianità, in quello che riteniamo banale, in quello che vediamo tutti i giorni. Dobbiamo fare uno sforzo che poi più lo facciamo, meno diventerà sforzo e ci verrà sempre più naturale di vedere tutti i piccoli dettagli che diventano un qualcosa di estremamente meraviglioso. E questa cosa, ad esempio, a me piace notarla soprattutto con le fotografie, quindi soffermarmi sui dettagli, su alcuni scorci che magari allargando l'immagine ti accorgi che quel particolare che io ho fotografato è fra un cassonetto dell'immondizia e una panchina rotta, ma aver visto quello che c'è in mezzo, quel piccolo punto lì in mezzo, bellissimo, ti cambia completamente la prospettiva. E vagare nei boschi è un modo molto bello di, in un qualche modo, notare tutte queste piccole meraviglie del mondo, perché sono veramente a ogni passo, dal funghetto che esce da una pigna, all'animale che scorge fra le fronde, a semplicemente la nebbia che crea un'atmosfera veramente inquietante e bellissima allo stesso tempo. E mi ci trovo molto, è una cosa recente, degli ultimi anni, non sono sempre stata così legata all'ambiente boschivo proprio. È una sorta di richiamo che sento da un po' di tempo, proprio perché come dicevo prima, si evolve, si cambia, si cresce nella vita, ogni fase della vita ha anche i suoi luoghi e nulla è definitivo, no? E quindi non so, quando ero all'università, ovviamente il mio luogo era la città, era Bologna, con i suoi vicoli, i suoi portici, i ciottoli.
Un altro tipo di bosco, mi viene da dire.
Esatto, e di fauna, esatto, tutto un altro tipo di selva in cui aggirarsi. Ed era tutto lì, ruotava lì la mia componente lavorativa da studentessa, e di amicizie, di uscite serali, tutto si ruotava intorno a quell'aspetto. Poi pian piano crescendo, io sono una persona che ha bisogno di molta solitudine e ho bisogno di stare molto per i fatti miei. Lavoro meglio nel mio studiolo da sola, con le mie cose intorno, no? Proprio l'idea di tana. E questo mi ha portato quindi a preferire poi magari le passeggiate nei parchi, nei boschi. In più ho un'origine montanara perché mia mamma viene da un paesino sull'Appennino, quindi abbiamo ancora la casa di famiglia lassù,
Bellissimo.
sono abituata a girovagare nei boschi, raccogliere le erbe, i funghi, queste cose qua, quindi fa anche un po' parte del mio DNA in un certo senso. E quindi ho dato più spazio a questa cosa, che è anche molto rilassante, no? Ti prendi un momento per te, per vagare con i tuoi pensieri, i tuoi dubbi, le tue domande. Ho sempre ritenuto molto importante l'introspezione. E si vede anche nei miei lavori, nel senso che io do molto più spazio a quella che è la sfera intimista, piuttosto che a quella che è una critica sociale o rivolta all'attualità, no? Io tendenzialmente amo molto gli autoritratti, che però in un qualche modo vorrei che non fossero solo miei, nel senso che ritengo anche importante che poi un'opera, un'illustrazione riesca ad arrivare anche agli altri, perché se rimane poi una cosa solo mia, per quanto intimista, per quanto rappresentante magari me e un mio vissuto, deve comunque essere un qualcosa che può anche entrare a far parte della sfera intima di un'altra persona che la osserva. E quindi, insomma, alla fine è importante riuscire a, secondo me, quando vuoi fare un percorso di questo tipo, a scavarsi molto, approfonditamente. Questo lo fai solo dandoti del tempo.
Sono d'accordissimo su questo, sono completamente d'accordo con te, anche il fatto di non avere una fretta e di, ecco, anche proprio il discorso di cambiare la linea del tempo in qualche modo, io dico sempre, perché l'arte, secondo me, ha proprio questa magia, non sei nello stesso tempo, non sei nello stesso spazio dove sei solitamente. Questo nell'arte che faccio io, che è il teatro, che già lì uno pensa è un luogo per te finito, è sempre quel luogo lì magari, quel teatro, tu vai lì, ma ogni volta si trasforma in un'altra cosa. E magicamente la persona che guarda crede, la vede quella cosa che... Eppure sono quelle assi, sono sempre quelle quinte, insomma, la struttura è la stessa, è seduto vicino a altre persone, ma in quell'attimo è in un altro tempo, in un altro spazio. E secondo me questa è una delle bellezze che ha l'arte, e per donarla a un altro, chiaramente, come dici tu, giustamente sono d'accordissimo, il fatto che prima bisogna comunque andarsela a trovare dentro di sé, come dici tu, con l'introspezione, anche col discorso di lasciarsi il tempo e di togliersi dal tempo normale, come se uno dovesse, un attimo, scusate, io esco da questo tempo, vado in un tempo mio.
Esatto, no, è fondamentale, anche perché alla fine un'opera d'arte in generale, in senso lato, deve avere una credibilità. Per poter essere credibile deve essere sincera. Il discorso della sincerità per me è molto importante, nel senso che non intendo dire che non possa contenere delle maschere, no? delle menzogne, non in questo senso, ma sincera come gesto spontaneo tuo, che deriva da un qualcosa di tuo, veramente, realmente, non con una finzione che tu le dai per seguire magari una moda del momento, un discorso quindi più commerciale, altrimenti viene un qualcosa di limitato, che già fra un anno sarà vecchia, sarà datata, non sarà più un'opera d'arte, mentre un'opera d'arte è senza tempo. In qualunque momento, in qualunque spazio, in qualunque luogo, avrà un valore per chiunque la guarderà, magari un valore sempre diverso, non sempre uguale, sempre diverso a seconda della persona e diverso secondo il momento in cui quella persona la guarderà, ma avrà un valore.
Sono d'accordo su questa cosa che tu chiami sincerità, io chiamo autenticità, ma è la stessa cosa, ecco, mi sembra che stiamo viaggiando sullo stesso binario. Sai che a differenza da quello che uno crede, no? Solitamente, quando è fuori da un mondo artistico, che l'artista sia qualcuno che vive in una sorta di strano mondo falso, io ho trovato una grandissima autenticità negli artisti che ho chiamato qua a parlare, ma anche in molti artisti che ho conosciuto, perché è proprio quello forse che è quando uno è veramente in questa direzione che va cercando. Cerca proprio questa autenticità, questa sincerità, come dici tu, questo essere puliti da una moda esterna, da un condizionamento limitato nel tempo, come dici tu, che riguarda questo tempo. Ora non so, si disegnano, dico una cosa a caso, le mani in quel modo, in questo periodo dobbiamo disegnare le mani così. se uno rimane lì, è chiaro che, come dici tu, dopo alla fine diventa, ah beh, questo ha fatto le mani così, ma non perché sentiva quella mano in quel modo, ma perché si fa così. E si ritorna al discorso iniziale, no? Del si fa così. E per me proprio l'artista è quello che esce dal si fa così.
Ma perché secondo me è proprio un discorso di una necessità personale, nel senso che poi artista è solo una parola, no? Uno che opera nel campo artistico in senso lato lo fa perché ha un bisogno, no? Una necessità di comunicare un qualcosa, che è proprio una sorta di fuoco che ti monta dentro, e tu quella cosa lì la devi esprimere in quel modo. Cosa ne verrà fuori? Chi può dirlo? Cosa dirà il mondo intorno di quella cosa? Chi può dirlo? Ma non te lo poni neanche come problema. Tu devi esprimere quella cosa, punto. Questo è quanto. Tant'è che alla fine poi, non so, parlo del mio campo, no? Il settore dell'illustrazione. Io non posso dire che tutto quello che faccio sia artistico. Ci sono anche dei progetti che faccio e sono estremamente commerciali. Ci sono delle commissioni che eseguo che sono dettate proprio da richieste molto specifiche, appunto da un committente. È ovvio che c'è la mia impronta, c'è il mio stile, e quello è ovvio che sia così, ma non mi sento di definirle opere d'arte o qualcosa di questo tipo, no? Mentre alcune illustrazioni, alcune immagini che mi si formano nella testa e che io ho bisogno di mettere su carta in quel modo lì, sono tutto un altro paio di maniche. Io faccio questa grande distinzione. Questo per dire che potenzialmente tutto può essere arte, ma non è detto che tutto quello che fa un, tra virgolette, artista sia arte. Non sempre. Penso che valga per tutti, anche per il cantante, il cantautore che magari si trova a fare una canzone un attimo più commerciale, un jingle, non so, per una pubblicità, mi viene da dire, così un po', perché insomma bisogna portare il pane in tavola anche tutti noi, insomma, sostanzialmente. E poi magari invece sta sveglio una notte intera a buttare giù dei versi su un foglio di carta di una canzone che gli è balenata nella testa all'improvviso e che sente proprio sua, come un bisogno suo personalissimo. E magari il jingle fatto per la pubblicità avrà il disco d'oro e avrà un sacco di vendite, di scaricamenti in tutto il mondo, a migliaia, milioni, a miliardi, e invece la sua canzone magari verrà ascoltata da due persone su YouTube, ma intanto non è quello lo scopo, no?
Sono d'accordo, non è quello lo scopo. Cambia moltissimo lo scopo che uno ha. E effettivamente anche sul livello proprio artistico, e secondo me hai detto una cosa molto autentica per ritornare, no? Il fatto che uno dice sì, io posso aver fatto anche un'opera d'arte, che mettiamo sempre tra virgolette, perché facciamo secondo me tutti fatica a dire ho fatto un'opera d'arte, perché ci sembra di innalzarci a chissà dove. In realtà io penso che anche una persona che cucina possa fare un'opera d'arte, una persona che un mobiliere possa fare un'opera d'arte, ma un mobiliere non intendo uno scultore, proprio intendo uno che fa un mobile, perché ci sono opere d'arte ovunque, sono veramente, secondo me, proprio un ovunque. L'arte vera, secondo me, è un qualcosa che non si ferma. Per questo non è, quando tu parli di gabbie, no? Non è richiudibile, non ha, né, come si diceva prima, né nel tempo, né nello spazio, né in un luogo. E giustamente, è tu anche i luoghi che hai cambiato ti hanno... Ma la domanda che mi veniva da fare, scusa, sui luoghi, era, è cambiato prima il luogo in cui sei andata o il disegno? Cioè, è il disegno che ti ha portato a cambiare luogo o è il luogo che ti ha portato a cambiare disegno? La domanda filosofica della giornata.
Beh, ora che me lo chiedi, è interessante questa domanda, perché in effetti nel risponderti mi accorgo io stessa di una cosa che, sulla quale non mi ero mai soffermata, ovvero che ad esempio l'elemento bosco nei miei disegni è presente da molto, molto, molto tempo. Molto prima che io sentissi nella mia componente umana di doverci andare, non solamente nella mia componente cartacea, illustrata. Ti direi quasi che forse ci sono finita proprio per avvicinarmi a quello che mi veniva da buttare giù con la matita. Un qualcosa di interiore che emerge inconsapevolmente, no? Tramite delle immagini, e ti accorgi piano piano che è anche la direzione dove vuoi andare tu, fisicamente. È interessante questa cosa. Sì, no, è uno stimolo interessante anche per conoscersi, no? Per scoprire aspetti di sé, che, ripeto ancora una volta, è una pratica che a me piace moltissimo. Infatti amo molto la filosofia, amo molto alcuni grandi scrittori come Pessoa, tipo il libro dell'inquietudine è per me è sacro.
E infatti ti volevo fare questa domanda, anche a chiedere che cosa leggi, a che cosa ti ispiri. Qualcosa tu mi hai già detto, non so, anche a livello artistico mi hai detto qualcosa che ti piace. Ma c'è qualcuno che consideri anche un maestro?
Sì, allora, si aprono, aiuto, troppe cose da dire, perché poi la cosa, secondo me, bella di quando si fanno, la cosa bella della vita, non di quando si fanno questi mestieri, della vita, è essere curiosi di tutto, senza precludersi, no? delle cose solo perché pensiamo che possano non essere interessanti, magari invece andiamo a perdere tantissimo. E l'altra cosa che ho imparato da mia mamma è tipo un libro, se non mi piace, lo chiudo e lo lascio lì. Sembra una banalità, ma non lo è. Sono tantissimi quelli che ritengono di dover finire un libro a tutti i costi, anche se non lo tollerano. Invece la lettura deve essere un piacere, deve darti uno stimolo. Magari quel libro lì adesso non è il momento di leggerlo, magari lo riprendi fra un anno e ti piace da matti, ma che senso ha tediarti per giorni leggendo una cosa che in quel momento non hai voglia di leggere, che ti ammorba proprio, e quindi anche proprio la pratica del leggere, cioè pur di non farlo ti daresti magari delle botte sugli stinchi, perché deve essere così? E quindi diamo spazio a quello che ci piace, apriamo una cosa, vediamo com'è, come un film. Se iniziamo un film e lo troviamo orrendo, lo guardiamo tutto, io non credo. Una canzone, l'ascoltiamo, la mettiamo su YouTube, capiamo che non è per niente il nostro genere, ci ascoltiamo tutto l'album, perché è una legge scritta nell'oro, non lo so. Cioè, boh, e quindi verso i libri c'è questa sorta di sacralità, lo inizi, devi continuarlo, boh, ci sono tante cose orrende anche in tutti i mondi, o comunque non adatte a noi in quel momento lì. Per cui,
Sai che questa cosa la diceva Pennac, ha scritto come un romanzo, lui dice proprio il diritto del lettore di dire a un certo punto, anche di andarsi a vedere la fine, perché ci hanno detto no, devi andare paginina dopo paginina, e no, sai, voglio andare a pagina 327 e guardare cosa c'è scritto, perché
esatto.
È una cosa per me meravigliosa, cioè, vabbè. Pennac è uno dei miei miti, perché
grandissimo, grandissimo scrittore, infatti. E quindi, insomma, tendenzialmente mi piace essere molto curiosa e andare in moltissime direzioni diverse. Questo per quanto riguarda un po' tutto. Poi, ovviamente, ho i miei punti deboli, nel senso le mie predilezioni. Allora, io leggo moltissimi fumetti. Di tutto, anche lì, dalle graphic novel, che adesso vanno moltissimo. Amo molto, per rilassarmi, Zagor e Tex. A colazione, io a colazione leggo il mio fumetto e sì, esatto, pace dei sensi. Amo molto Corto Maltese, amo molto diciamo il mercato francese, quindi quasi tutto quello che sforna Collection Métamorphose, quindi End, oppure alcune opere di Lionel Richerand, che è un disegnatore francese che mi piace tantissimo. Poi, come libri illustrati, spazio veramente molto, perché tipo a Natale la mia wishlist è una pila di libri di tutti i tipi. Diciamo che come generi anche lì, mi rivolgo a un mercato, se mi passi un po' la spiegazione, un po' più vecchio stile, nel senso che oggi, come tutte le cose, anche l'illustrazione segue determinati filoni e determinate mode. Quello che io prediligo è uno stile che si avvicina ai libri, per bambini, per ragazzi, che io leggevo quando ero piccolina. Per fare un esempio concreto, la linea di contorno nera, che è una cosa che oggi fai molta fatica a trovare nei libri illustrati, perché viene ritenuta spesso fumettosa, tra virgolette, e invece a me piace moltissimo. E anche qua è una piccola cosa, però per magari qualcuno che è molto appassionato di libri illustrati, vedrà che oggi è molto, molto difficile trovare nelle nuove uscite libri illustrati con la linea di contorno nera. È molto difficile. Lo trovi magari in libri datati che vengono rieditati,
Chissà
ripubblicati.
perché, mi viene da dire perché? Perché è sparita la linea?
Te l'ho detto, segue questi filoni, queste influenze, come tutto, un po' come immagino anche nella musica, adesso non me ne intendo, però ci sarà anche lì. Tipo adesso si usa l'autotune per dire, usatissimo,
Sì.
vabbè, forse sì, non esisteva neanche prima, quindi è ovvio che non potessero usarlo, però insomma, nel senso, prendono piede delle mode, ecco, e che condizionano quindi anche chi fa. No? Chi
E
realizza
anche chi
l'immagine,
guarda, ti
e chi
viene
guarda,
da
che quindi
pensare.
chiede, e quindi lì parla il mercato, il commercio, quindi è ovvio che ti chiedono quello che poi viene richiesto dal pubblico. Per cui è tutto una grande macchina, no? In moto. Però io sono molto affezionata invece a quei mondi, per cui non perdo occasione di recuperare vecchi libri, magari degli anni 80, anche del mercato estero, che magari in Italia non sono neanche mai stati pubblicati, perché oggi fortunatamente con alcuni siti possiamo anche arrivare a opere che non hanno mai messo piede nel territorio italiano. Poi, per dire, io amo moltissimo Edward Gorey, che è un illustratore. Ovviamente è già defunto, però con questo stile gotico, ma anche molto frizzante, molto spintoso, perché mi rappresenta molto bene anche che Chas Adams, che è l'inventore della famiglia Adams, che nasce come vignette umoristiche e non come film, o serie TV ancora prima del film. Strepitoso, veramente strepitoso, e io ho sempre avuto fin da piccola questa predilezione per i mondi delle streghe, dei vampiri, del dark, no? Che è anche un po' diverso dal gotico, no? Il dark appunto ha questa vena più malinconica, più appunto più intimista, più pacata. Infatti anche nella musica io prediligo il rock italiano, alternativo, quindi non troppo cruento, ok? È sempre tutto molto, molto poetico di base, no? Questa un po' questa calma, il frastuono, gli effetti speciali, il dinamismo eccessivo non mi appartengono, infatti non leggo cose supereroistiche, non leggo cose troppo d'azione, ecco, così come anche nei film. Sono più portata ai film drammatici dove fondamentalmente non succede niente, ci sono solo dei dialoghi interessanti, oppure cose un po' che sfociano un po' nel soprannaturale, nel surreale, ma sempre blande, ecco.
Mi chiedevo che rapporto hai con la comicità, che è una cosa che non hai nominato tra le varie cose, quindi mi chiedevo.
La comicità è ostica, non rido facilmente, quindi sicuramente...
Scusa, perché io invece sto pensando, io rido sempre.
Infatti, tu hai un bellissimo rapporto infatti con la comicità. No, io sono molto più per il tormento.
È bellissimo perché adesso voi non la vedete, ma in questo momento si sta toccando il mento. Il pizzetto che non hai, che in questo momento vorresti avere per lisciarti il pizzetto. Il tormento, bellissimo. Il tormento, così è fantastico. Scusate, sì, ma la mia vena registica ogni tanto arriva.
Non no, la freno. Mi piace, no, perché detta così in effetti sembra molto, oh mio Dio, un mancamento, datemi sali. No, però sono consapevole di questa mia componente, io ho bisogno proprio del tormento interiore, no? Del dubbio costante, di questo stato di appunto, introspezione tormentata, non so come altro dirlo, probabilmente derivata da mio padre. Quindi con la comicità, diciamo che apprezzo molto il sarcasmo e l'ironia. Quindi,
sono più tormentate, effettivamente.
Esatto. La comicità più, non so neanche come definirla, terra-terra, da trasmissione TV, no? Quel genere lì è un qualcosa che non comprendo, cioè non...
Ti appoggio su questo, anch'io non apprezzo, la comicità ecco. Che è altra.
Ecco. Mi piace molto l'ironia messa, come dicevo prima appunto, nelle vignette di Chas Adams oppure nelle opere di Edward Gorey, che hanno una componente molto, molto ironica nel loro essere veramente tosti su alcuni temi. Ad esempio, Edward Gorey, per farti capire, ha fatto un libricino sulle lettere dell'alfabeto. Per ogni lettera dell'alfabeto c'è un bambino che muore in un modo diverso. Ed è un libro per bambini. Tipo,
è un libro per bambini? Bellissimo.
Sì, tipo Neville morì di noia e si vede Neville alla finestra che muore di noia. Oppure, adesso non mi ricordo i nomi degli altri, tipo Sara cadde dalle scale, perché è tutto con la stessa lettera, e si vede lei che precipita dalle scale. Quindi questo tipo di ironia che un po' serve anche, no, a smorzare alcune grandi paure della nostra vita. Quello mi piace, anche perché io non sopporto l'autocommiserazione. È proprio una cosa che crea proprio dei problemi. entrare a contatto con persone che invece non fanno altro che piangersi addosso. Quindi io apprezzo tantissimo il fatto di smorzare questo tipo di cose, no? Che non significa prenderle poco sul serio, significa solo prenderle con leggerezza, che non è superficialità.
No, è tutt'altro, anzi.
È anzi una qualità che quando la riscontro nelle persone, in persone che conosco, secondo me è una qualità veramente, veramente impagabile. anche un esercizio, no? Che io prendo da fare con me stessa proprio per non cadere negli stessi errori che non sopporto di vedere negli altri, no? E quindi è anche un tipo di umorismo, se vogliamo, a volte. Come quella famosa frase, non prendete la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirete vivi.
Per me è
Quindi
bellissima, è fantastica questa.
sì,
E questo è
la
un genere
difesa di mia mamma.
di cose che piacciono molto anche a me.
Esatto, quindi questa tipologia mi piace anche perché credo che una caratteristica stupenda degli esseri umani sia riuscire a ridere anche nelle situazioni più drammatiche e tragiche dell'esistenza. E il fatto di soffrire non significa che uno debba piangere, disperarsi costantemente, far vedere il proprio dolore a 24 ore su 24 a chiunque, perché se non lo fai vuol dire che invece stai da Dio. Non è così che io la vedo, anzi, credo che appunto anche in una situazione veramente drammatica uno possa ridere, anzi debba ridere, perché altrimenti che senso ha
Ah,
la
sì. Esatto.
vita se non puoi ridere neanche in quelle circostanze, proprio perché è importante, è un po' come il discorso di trovare la bellezza, no? Una risata ti serve anche a questo. Certo, io prima ho detto che non sono una che ride facilmente, ma intendevo rispetto a vedere la comicità nei film o nei libri, in queste cose qua, insomma, faccio fatica proprio a trovare il prodotto che mi fa sganasciare dalle risate. Ma per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, do importanza allo smorzare la tensione in certe circostanze, anche con una, no, una battuta che semplicemente ti rompe quella cortina di dolore, se no, insomma, siamo finiti lì sotto.
Prigionieri in qualche modo, infatti è come se
Esatto, un'altra
liberarsi.
gabbia. Un'altra gabbia
L'altra
ancora.
gabbia, esatto. Sai che prima hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, tra l'altro. Mentre parlavi, hai detto qualcosa come se uno fosse spinto a far vedere il dolore che prova, perché non si può poi stare bene in qualche modo, perché se stai bene in una situazione pesante, adesso dove siamo? Siamo in una situazione intensa, caspita, pandemia, cosa che per noi è strano, non abbiamo visto guerre, non abbiamo visto cose di questo genere, ora vediamo un strano tipo di guerra, diciamola così, che poi non è una guerra, ma è comunque, io penso sempre che se è un ribellarsi della natura, io sono con lei, se ci vuole estinguere, ma ha ragione, per cui questo è quello che penso io. Riuscire anche a non essere chiusi dentro questa cappa in questo momento, secondo me è veramente una forza. La forza non ce l'ha chi si lamenta, chi ostenta il dolore, ostenta il proprio, come dici tu, l'autocommiserazione. Ma chi dice, beh, ok, io sono qui, ma guarda, ce la faccio lo stesso, è un periodo difficile, magari lavori meno perché. Io parlo del mio ambiente, tu pensa agli attori e a tutto quello che gli sta dietro, non c'è più, ma non solo gli attori, no? Tutti i tecnici delle luci, il tecnico del suono del teatro. Che fa ora? Io me lo chiedo. Ecco, penso a tante persone che hanno perso, ed è veramente una situazione super drammatica. Ma se in questo momento possiamo lo stesso imparare qualcosa, come dici tu, attraverso la nostra introspezione, queste domande, questo tormento che tu hai detto, che secondo me è importante, io lo vedo con altre parole, ma è la stessa cosa poi che vedo anch'io, cioè cercare una crescita, una bellezza all'interno anche di questa situazione è quello che poi buca la situazione e ti fa uscire. Una risata che ti fa. Come dici tu, si può ridere anche della cosa più atroce della quale l'uomo ha sempre avuto una paura immensa, che è la morte. Se possiamo ridere della morte, è È pazzesco, è quando non possiamo ridere di qualcosa che dobbiamo metterci, secondo me, dei dubbi, come
Esatto.
vari tabù, tipo difficilmente si ride sulle mestruazioni, no? Parlava, diceva la Marinella Manicardi, un'attrice che stimo moltissimo, che ha fatto tutto un testo meraviglioso sulle mestruazioni che si chiama Corpi Impuri, nel quale dice, guardate, fateci caso, ci sono certe cose sulle quali noi facciamo veramente fatica a ridere e sono i tabù. Quelli dei
È
quali si
vero.
parla in un certo modo o non se ne parla proprio. E secondo
Oppure
me.
con una reverenza perché è una cosa intoccabile e quindi, ah no, non si può scherzare su questa cosa. E invece si può scherzare su tutto con i dovuti modi, cioè, insomma, nel senso, ovviamente, i modi fanno sempre la differenza.
Sono d'accordissimo. I modi fanno sempre la differenza, altro che. Tu pensi al teatro se non sono i modi che fanno la differenza. Cioè, dire la stessa cosa la puoi dire in 300 modi diversi e dai 300 sottotesti diversi. È così. I modi fanno la
Esatto.
differenza e secondo me la cosa bella sarebbe, ecco, quello che ho intravisto anche in quello che dicevi sulla comicità, che comunque forse siamo un po' stanchi tutti di quello che è una comicità volgare. Io dico volgare perché è la parola che mi viene, c'è cioè una comicità basata anche sull'ecolalia, sulla ripetizione delle stesse cose. Tu dici non mi fanno ridere e io ti dico neanche a me, infatti non li guardo. Io sono una di quelle persone che anche a teatro, se la cosa non mi piace, mi alzo e vado via. E tutti mi guardano malissimo, come se non ci fosse la libertà di uscire. Ma io esco, cioè, io vivo di teatro, ma se mi fai cagare, esco, scusate, no? Il coso è questo. Non rimango lì a guardare una cosa come non rimango a leggere un libro, perché lo devo fare, no? Libertà.
Anche perché la vita è una, se la sprechiamo a fare cose che non ci piacciono, tra l'altro scelto da noi, non neanche fosse un compito a scuola, ci autoimponiamo delle cose. Perché? Perché leggerezza anche in questo, dobbiamo slegarci un po' da tutte queste autoimposizioni su tutto, su tutto, su tutto. Ci pensa già la vita ad imporci delle cose, almeno quando possiamo scegliere noi. Scegliamo qualcosa che ci fa stare meglio,
E
no?
anche l'umiltà di dire che a volte non abbiamo, questo me lo insegnò il mio insegnante di arco, l'umiltà di quando tu tiri la freccia per prendere la mira, hai delle tecniche da usare, dei movimenti da fare. A volte tu sai già di aver sbagliato qualcosa in quel momento, non l'hai fatto perfetto, però sei già lì e la lasci quella freccia. E lui dice, l'umiltà anche quando sei lì già tirato l'arco, tornare giù e ripetere tutto il movimento. Perché se c'è qualcosa che non ti piace, è giusto che tu lo veda, tu lo rifaccia, l'umiltà di dire ok, quindi non è ho scelto questo libro perché lo leggono tutti, perché tutti hanno detto che si deve leggere, sai queste cose, non puoi non aver letto, quindi lo devo finire. E chi l'ha detto?
Che poi attenzione, ci tengo ad aprire una parentesi perché non vorrei che il discorso sembrasse facciamo sempre le stesse cose che sappiamo che ci piacciono e è finita lì. Perché se una cosa vediamo che non ci ispira, la lasciamo perdere. Non è questo il senso, no? Del nostro discorso.
Assolutamente no.
È proprio diametralmente diverso. È proprio il lasciarsi sedurre da cose diverse, da cose nuove, dargli spazio di entrare nella nostra vita, di darci nuovi stimoli. Però se poi vediamo che non ci corrispondono, che non ci piacciono, che in quel momento non fanno per noi, non ha senso incaponirsi nel proseguire. E questo è molto diverso dal dire rimango sempre nella mia comfort zone, andando sempre dove so già che sono stato bene e non esco più da lì. No, anzi, io sono, ritengo che esplorare nuove cose sia fondamentale ed è anche molto, molto interessante la cosa che hai detto sull'arco, perché ci permette anche di farci altre domande. Come vedi, io sono sempre una fautrice del farsi domande. E il chiedersi, ma perché questa cosa non mi piace? È importante darsi questa risposta perché possiamo renderci conto che sia solo una questione di tema, il tema che affronta, in quel momento non ne abbiamo mezza di leggere, di guardare una cosa su quel tema lì, e ok, lo stile, oppure altro. E quindi alla fine. indagando in questa direzione possiamo anche scoprire delle cose che alla fine ci fanno amare quella stessa cosa che all'inizio pensavamo non ci piacesse minimamente. A me è successo così con moltissime correnti artistiche, nel senso che d'impatto, guardando magari le opere senza una base di studio, fai un'idea di un certo tipo, no? Sai il classico pensiero, vabbè, ma lo so fare anch'io, per dire. Poi vai ad approfondire, vai a studiare l'artista, il suo percorso, quella corrente artistica, il periodo storico in cui si è creato quel determinato movimento, e vai a capire una serie di cose che ti cambiano completamente la prospettiva e il modo di vedere quella cosa lì. E questo ti condiziona tantissimo. Quindi, alla fine puoi scoprire che quel modo lì di dipingere quella cosa in quel modo è talmente geniale che non puoi che amarlo follemente, diventa magari il tuo artista preferito improvvisamente. Esatto. Quindi darsi sempre la possibilità di conoscere cose nuove e di approfondire anche cose che apparentemente pensiamo che non possano piacerci. Però, appunto, come dicevamo, con estrema libertà di chiudere, di andare alla fine, di leggere in mezzo, di alzarsi da uno spettacolo teatrale perché non ti piace e basta. Insomma, bisogna anche cercare di essere un po' più liquidi.
Piace essere liquidi.
Vero.
No, poi, lo diceva Bruce Lee, no? Sì, come l'acqua, no?
Mamma mia, è altro filosofo di vita, Bruce Lee, mamma mia. Esatto. Una testa incredibile proprio nel suo percorso, in quello che ha fatto anche di importante storicamente, quindi aprire le palestre anche agli uomini di colore, insomma, veramente un personaggio molto interessante.
Un grande maestro, secondo me. Per me, io lo considero uno dei miei maestri, per cui... insieme ai gatti. I gatti e Bruce Lee.
Beh, ci sta.
Sì, sì. Molto. Ci sta. Anche a livello di immagine, me la sono proprio vista. Che ci sta, i gatti e Bruce Lee.
Ah, prima mi avevi chiesto dei maestri.
Sì.
Allora, questa domanda è complessa, nel senso che... è ovvio che il proprio percorso si sviluppa in base a tutta una serie di connessioni, anche di casi, di casualità, di colpi di fortuna, tutta una serie di dinamiche, oltre alla propria determinazione, no? E al proprio voler andare in una direzione. Quindi, dopo il liceo artistico, io ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti al corso di fumetto e illustrazione, perché fortunatamente a Bologna c'era la possibilità di avere questo corso. Quindi questo rientra nei colpi di fortuna, che insomma da qualche anno già esisteva questo corso. E come ho detto prima, la cosa fondamentale per me nella mia vita è stato proprio il supporto dei miei genitori in questa cosa. Vabbè, sicuramente anche per il periodo erano sicuramente due genitori atipici, no? Hanno vissuto tutta una serie di dinamiche anche negli anni 70 di grande fermento creativo e anche di grande attività politica, quindi sicuramente con uno spessore notevole e una grande passione anche per l'arte, e questo mi ha sicuramente influenzata fin da piccola. Mia mamma mi ha sempre portata ad arte fiera quando ero una nanetta minuscola e che ovviamente non capivo io quelle cose, magari mi annoiavo pure, però intanto mi ci portava. Mio babbo con questa grandissima passione per i fumetti, quindi in casa avevamo già una biblioteca di fumetti pazzesca, ovviamente, quindi sono cresciuta leggendo già queste cose. Per cui sicuramente da parte loro c'era anche una comprensione diversa di quello che poteva anche essere il mio potenziale andando avanti, no? Mi ricordo ancora quando io scelsi di fare il liceo artistico che una mia compagna degli scout, perché feci gli scout, anche lei lo voleva fare perché amava molto disegnare, ma i suoi genitori non glielo permisero. Avevamo la stessa età, eh. Non glielo permisero perché secondo loro era una perdita di tempo, era una scuola di drogati, ma dove non si studiava, non si faceva niente. Questo era il preconcetto che tuttora c'è rispetto a certe scelte. Per i miei genitori non fu mai un problema questa cosa, invece l'unica cosa che mi dissero fu: ok, ma scegli la sperimentazione. Perché c'era la possibilità di fare, no, il corso sperimentale che aveva, per dire, non so, chimica, filosofia, diritto, matematica, tutto, quindi praticamente uno scientifico con in più le materie, artistiche. E io, che ho sempre amato studiare, gli ho detto: sono io la prima che vuole fare il corso sperimentale, perché è importante. Ritengo che sia fondamentale per poi procedere anche all'università. Quindi, per rispondere a questa premessa, per rispondere alla tua domanda, che maestri sono anche, no, delle persone che ti accompagnano, non per forza in quello che è il tuo percorso proprio in quel campo specifico, ma proprio nella vita. Quindi al vertice io non posso che mettere i miei genitori. Poi, ovviamente, in accademia ho avuto modo di conoscere degli insegnanti che mi hanno formata e che sono insegnanti con la I maiuscola, proprio delle persone che riescono a capire quello che è il tuo mondo e non vogliono importi il loro, che per me è fondamentale. Per essere un bravo insegnante e ti sanno dare la direzione. Per me è stato fondamentale fare questo percorso perché ritengo che una componente di studio sia imprescindibile. E quindi o uno riesce da solo, è talmente ligio ed edito che riesce a costruirsi un bagaglio culturale adeguato. Ma è molto difficile da soli. Altrimenti io ritengo che sia veramente importante seguire un percorso di studio che segua un po' la propria via. Nel mio caso, appunto, è stata l'Accademia di Belle Arti, che comunque, oltre a moltissime ore di laboratorio rispetto al fumetto e all'illustrazione, che erano il campo in cui io mi volevo muovere, mi ha dato un ottimo bagaglio di storia dell'arte, di storia dell'illustrazione, ma anche storia del cinema, storia della grafica e quant'altro. Quindi comunque sono tanti stimoli, storia delle arti applicate, per dire, prima parlavi, no, dell'arte dei mobilieri, che è l'artigianato, mamma mia, io amo follemente, la falegnameria, quindi... Anche studiare queste cose è stato fantastico. Io non credo che avrei mai studiato storia delle arti applicate per i fatti miei se non avessi fatto questo percorso, insomma, cioè, sarebbe molto difficile. E quindi, diciamo, tutto ciò contribuisce a creare un bagaglio di cui, per tornare un po' al discorso iniziale dei bambini, devi anche essere in grado di liberarti in parte, no? Devi riuscire a trattenere quello che realmente ti serve e a lasciare scorrere via quello che in quel momento è superfluo per non sentirti a tua volta ingabbiato. È un procedimento che dura, secondo me, per tutta la vita, è continuamente un rimettersi in discussione, un tornare indietro, uno studiare una cosa nuova per poi farla tua e allo stesso tempo buttarla fuori e così sempre, costantemente, per non sentirsi mai arrivati fondamentalmente e anche per trovare sempre stimoli nuovi. E questi insegnanti che io ho avuto, in particolare due su tutti quelli che ho avuto in accademia, sono stati veramente fondamentali per me, per essere oggi chi sono, che ho tantissimo da imparare, per fortuna, quindi no, non per dire per farmi grande, ma nel senso che non sarei come sono, non sarei chi sono se non avessi conosciuto queste persone, che anche da un punto di vista tecnico, banalmente, mi hanno aperto veramente dei mondi molto importanti. Io, guarda, me ne rendo conto, visto che da un paio d'anni insegno anche illustrazione e fumetto, si vede quando una persona ha un percorso. Visto che parliamo di una branca artistica, ha un percorso artistico alle spalle e chi invece non lo ha. Questo no, non per fare una distinzione in positivo e in negativo, ma nel senso che ti accorgi proprio di alcune mancanze proprio nello sguardo. Banalmente il modo di vedere un'anatomia, una prospettiva, la composizione di una scena, il fatto di aver studiato moltissimi anni, tantissime correnti artistiche, tantissime opere d'arte, aver fatto anni di laboratorio, ti permette di avere anche acquisito una componente di tecnica molto, molto importante. E questo fa sì che il tuo sguardo stesso cambi. Quando tu hai questo bagaglio, osservi le immagini in un altro modo, che è diverso dal modo in cui lo osserva chi invece non ha tutta questa formazione alle spalle. Quindi è per questo che io lo ritengo molto importante. È ovvio che non è fondamentale, perché sono quei mestieri dove non devi avere per forza una laurea per poterlo fare, che attesta che tu hai quel percorso lì. Devi avere un mix di cose, fra cui il talento, fra cui, no, esserci al momento giusto, eccetera, eccetera. Però diciamo che non devi per forza avere questa componente di studio, non per forza, non sei uno scienziato che deve partire, no, da una serie di step pregressi per poi arrivare al punto dove vuole arrivare. Però dal mio punto di vista è fortemente consigliato, perché è estremamente limitato altrimenti lo sguardo, se non hai tutta una serie di dinamiche, perché non parliamo più di un bambino che non ha filtri, non ha sovrastrutture, parliamo di una persona adulta che semplicemente non ha un percorso di studi adeguato e quindi ha comunque le sovrastrutture dovute a quello che agli stimoli, no, che abbiamo quotidianamente, dalle nostre letture, alle nostre cose, ma gli manca la capacità di poterle analizzare.
Interessantissimo questo discorso che hai fatto. Secondo me, in tutti gli ambiti, sia artistico che forse che non, mi viene da dire, perché questa parte di persona che ha dietro un lavoro, che ha dietro uno studio, che ha dietro anni, come dici tu, di studio di cose che, come dici anche tu in certi punti, non avrebbe studiato altrimenti, perché non gli sarebbe venuto, da un'apertura della visione, come dici tu, un'apertura mentale, un'apertura anche alle capacità tecniche, che secondo me, io sono molto d'accordo con te anche per quello che riguarda tra l'altro il mio lavoro. Bene, io purtroppo mi rendo conto di averti rubato un bel po' di tempo.
Ah, ma
Anzi,
guarda,
no.
starei qua a parlare altre 3 ore.
Perché è molto piacevole, non solo piacevole, proprio interessante, al di là del piacevole, ecco, e oltre. Prima di salutarti, volevo chiederti intanto cosa stai facendo all'attimo e che progetti hai fu nel futuro e come una persona può contattarti in qualche modo, può vedere i tuoi lavori, perché sicuramente chiunque abbia ascoltato la trasmissione sarà incuriosito se non ti conosceva già.
Allora, parto dall'ultima cosa, io al contrario, ho il mio sito che è www.lucrece.it, scritto Lucrece, che ho scelto essere il mio pseudonimo, e ci tengo a sottolineare che non che io voglia essere chiamata Lucrezia, ma è che è un modo per, come una sorta di entità che ingloba il mio essere, no? In un'unica parola, come dire. È proprio una maschera, no? Mi piace molto il travestimento, il discorso delle maschere, quindi questa cosa per me è molto interessante. E se no, ho il mio profilo sui social, Lucrezia Buganè, o la pagina Le Foglie di Lucrezia, o anche il profilo Instagram, trovabile facilmente. Quindi tutti i contatti poi sono lì. Sono da pochissimo entrata a far parte di un'agenzia, e in questo modo posso cercare anche di essere rappresentata all'estero, che insomma, per chi si occupa di illustrazione, diciamo che è abbastanza fondamentale. E poi ho sempre 2000 progetti all'attivo, un mix di cose personali, di commissioni, di cose più o meno corpose. Mi piace stare sempre in movimento con cose diverse, stili diversi. Adesso,
insomma, si sente questa tua necessità del movimento in tutto quello che dici, in come lo dici, in questa che tu dici: mi piace la musica che è un certo, che non esploda troppo, che rimanga in una certa dimensione, dentro sei tutta una lavatrice pazzesca.
Anche lo stile, devo dire che mi piace variare, cioè mantenendo, spero, la mia impronta che mi renda riconoscibile, però ho la necessità di cambiare tecnica, di cambiare rappresentazione, è proprio un mio bisogno, anche verso me stessa, no? Verso come io mi... come appaio, per il discorso proprio del travestimento che ho fatto poco fa è proprio relativo a questo. Ogni volta puoi giocare a essere una componente diversa. In questo i social ci aiutano, perché possiamo decidere noi che lato di noi far apparire in quella determinata circostanza, quindi è interessante, è quasi un grande teatro,
esatto.
Seguendomi su tutti i canali vedete un po' anche gli aggiornamenti, le cose a cui sto lavorando. Di solito non si può mai dire molto delle cose in lavorazione, quindi lasciamo la suspense.
E però dobbiamo salutare Lucrezia, anche se non vorrei salutarla, vorrei stare qui ancora, ma purtroppo Radio 403 è grandissima e molto libera, ci lascia molto tempo, però effettivamente io ne ho preso veramente tanto oggi, ma mi è volato via e è stato bello. Anzi, non è solo volato che sembra, è proprio passato come un soffio che ha comunque lasciato qualcosa, ed è questa la cosa importante e di cui veramente ti ringrazio, Lucrezia, veramente tantissimo.
È stato un grande piacere. Ti ringrazio io moltissimo di questa opportunità, è sempre un piacere, e saluto tutti quanti quelli che hanno avuto voglia di ascoltarci fino alla fine.
Allora, buona settimana a tutti, grazie ovviamente a Lucrezia per essere stata con noi. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui, sempre su Radio 403. Buoni giorni. Radio.